Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E buonasera a tutte e a tutti. Questa è una. Torniamo dopo 15 giorni a parlare di un argomento di stringente attualità che in qualche modo non riguarda soltanto la città di Firenze, anche se ha una sua specificità tutta fiorentina, e lo vedremo durante quest'ora insieme. Parliamo della protesta delle studentesse, degli studenti di tutta Italia, poi alla fine, vero Vania? Insomma, è
partita da Milano all'inizio di maggio, ma che insomma si è allargata presto in tutte le città sedi di Atenei, soprattutto diciamo che il problema più grande è in quelle città che poi, facendo un'anticipazione, vedono la città coinvolta in un business turistico e poco più.
Sì, quindi parliamo di caro affitti, parliamo di una condizione che è diventata insostenibile per chiunque voglia andare a fare un'esperienza di studi lontano dal o sia nella necessità di dover vivere lontano da casa per fare un'esperienza di studi o che non sia costretto a viaggiare per poter studiare. Ne parliamo con Dora De Ludu. Buonasera Dora. Non ti sentiamo. Deve esserci un problema con l'audio, lo proviamo a riprendere. Francesca, ci sei? No, allora direi che abbiamo decisamente qualche problema. Proviamo a vedere, dovremmo avere in diretta telefonica invece Laura Grandi del Sunia. Laura?
Buon pomeriggio, mi sentite?
Sì, ecco, con te è l'unica, ecco, sei l'unica che riusciamo a sentire, speriamo di risolverlo. Dicevamo, allora invertiamo l'ordine degli ospiti. Vi è un problema abitativo in questo paese, poi analizzeremo la questione specificamente fiorentina, ma insomma è studentesca, ma vi è un problema legato alla casa, all'abitazione e alla capacità di poter avere una casa in affitto, tanto per dire.
In questo paese c'è un problema enorme, grande come una casa per l'appunto, che è quello di riuscire a trovare un alloggio a prezzi sostenibili, un alloggio che sia compatibile con quelli che sono i redditi dei lavoratori, dei pensionati, degli studenti fuori sede, cioè di tutta quella fascia della popolazione che non è ambiente, cioè delle persone a medio e basso reddito, che, come ci dice l'Istat, è aumentata rispetto alla antepandemia e che è andata a situarsi in quella parte bassa, in quella fascia rossa che era occupata appunto dalle persone in difficoltà economica e per le quali poi la casa è diventata un acceleratore di povertà. Ecco, questa è la situazione, se dovessimo narrarla alle 6 del pomeriggio del 22 di maggio del 2023, la casa è l'aspetto più difficoltoso, quello che mette più in difficoltà la vita delle persone. Quindi c'è un enorme problema legato ai costi dell'abitare e all'abitare, e non soltanto nelle abitazioni in affitto, ma anche per coloro che un tempo comunque avrebbero voluto comprarsi un'abitazione, perché le case nelle aree metropolitane, nei luoghi dove appunto solitamente la gente va per lavorare, sono aumentati i costi anche dell'abitazione, sono aumentati adesso i tassi dei mutui, e quindi anche questa, diciamo, ripartita è diventata estremamente difficile. Quindi alla domanda, c'è un problema abitativo in Italia? Sì, rispondo, c'è un problema enorme.
Ecco, e tornando a quella che è la situazione degli studenti, vorrei far intervenire anche Dora, che è qui con te. Voi del SUNIA avete fatto un percorso di, protesta insieme ai ragazzi del SUNIA, e vorremmo che insieme ne parlasse. Intanto lascerei la parola a Dora per raccontarci come è iniziata questa protesta e quali sono le rivendicazioni.
Grazie per darci questo spazio, poiché siamo gli studenti delle tende, no? Nelle ultime due settimane siamo stati soprannominati in questo modo, e siamo anche gli studenti a cui ancora non sono state date risposte, nonostante in tantissime città d'Italia siamo stati per giorni e giorni davanti ai plessi, davanti alle sedi delle amministrazioni delle nostre città, a protestare. E appunto questa protesta è nata, come sappiamo, a seguito del sit-in della ragazza davanti al Politecnico di Milano, e subito è stata accolta in tutte le città d'Italia, in tutte le sedi universitarie importanti. A Firenze assume un'importanza maggiore, poiché già da novembre protestavamo appunto e portavamo avanti una campagna tutta nostra, che è appunto Fuori Sede Senza Sede, no? E con questa occasione siamo potuti tornare a parlare dell'argomento anche con una maggiore risonanza, poiché ha attirato sicuramente l'attenzione anche del governo, nonostante non ci siano state risposte. E in questo senso noi abbiamo scritto un manifesto nazionale di 10 punti che riprendono un po' anche quello che noi avevamo lanciato a Firenze, cioè la richiesta di un tavolo permanente di confronto con la ministra, l'Università della Ricerca, per parlare della situazione dell'emergenza abitativa. Non è arrivata assolutamente nessuna risposta, e questo ci ricorda tanto la risposta che abbiamo avuto anche nella nostra città a Firenze, quando già nel mese di dicembre chiedevamo un tavolo di confronto con l'amministrazione, tavolo che è stato convocato una sola volta per poi cadere nel vuoto. Ecco, quindi c'è sicuramente bisogno di riprendere questi confronti, di riprenderli anche su più livelli di contrattazione, di governo. Ecco, è importante quello che si sta facendo in tutta Italia.
Grazie Dora e grazie Laura, perché insomma è stato difficile ripristinare l'inconveniente tecnico che abbiamo avuto. Allora direi che partiamo con il primo stacco musicale, così rimettiamo tutto in ordine. Caparezza, e poi ci dirà chi l'ha scelta, perché insomma, come diciamo ogni volta, sono gli ospiti a scegliere la musica che vogliono ascoltare. È in qualche modo un modo per sapere di più rispetto a chi parla dietro questi microfoni.
Non è proprio la serata giusta, è così. Dovremmo esserci, scusatemi.
Ragazzi! 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 Andate tutti via, rimanga solo il violino.
Perché?
Perché non me lo posso permettere.
Non me lo posso permettere. Come donno peli sulle gambe e le braccia, e non me li posso permettere. Quando supero gli anta, metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te, ma ho la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi, ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re, di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere. No.
non me lo posso permettere. Chiedi lumi tu, l'unitums, sarai l'osso per rettore. Credo nell'onestà, la disillusione non me la posso permettere. Ma la bici l'attacco, quattro catene, troverò un posto per metterle. Scordare la tua e poi fare del sesso, non me lo posso permettere. Sbagliare la curva e ti fare lo stesso, non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come un opossum nel nettare. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no. No!
Entriamo in diretta dopo Non me lo posso permettere di Caparezza. Chi ha scelto questo brano musicale?
Abbiamo scelto noi del Ludo, insomma, perché come sempre in tutte le nostre mobilitazioni il Non me lo posso permettere si aggancia bene a tutto ciò che andiamo a
fare. È una scelta collettiva, quindi?
Sì, assolutamente sì. E, per ritornare insomma a ciò che stavamo cercando di spiegare prima, appunto il nostro manifesto si articola su 10 richieste concrete in una lettera inviata appunto al governo, partendo da un punto essenziale che è quello della realizzazione di residenze pubbliche gestiti dai vari enti per il diritto allo studio, che parte anche un po' da una situazione fiorentina molto contingente, ovvero la chiusura di due residenze per tutto il 2023, che ha causato ovviamente una grandissima dispersione, diciamo, degli studenti e delle studentesse del nostro Ateneo, per cui 600 studenti e studentesse si sono ritrovati fuori dalle graduatorie dell'azienda. E quindi questo è ovviamente un problema che riguarda tutta Italia. E,
sì, anche perché gli investimenti per il diritto allo studio sono risibili, veramente.
Sono assolutamente sì. E nonostante appunto nel PNRR si sia aperto un capitolo rispetto al tema e sono stati anche sbloccati 660 milioni che poi sono stati ritirati per problemi di coerenza tra gli argomenti, e nonostante questo insomma i 660 milioni andavano a investire comunque nella residenzialità privata. Quindi un argomento che a Firenze conosciamo benissimo, perché è noto come si preferisca investire in quelle che noi chiamiamo le residenze di lusso, quindi gli student hotel. Stiamo già vedendo la costruzione del secondo, in Viale Morgagni c'è cioè una torre altissima che è il Campus X, torre che l'azienda al diritto allo studio ha cercato di acquistare e l'acquisto non è andato in porto per motivi ovviamente di interessi economici. Tra gli altri punti del nostro manifesto c'è quello di incrementare il fondo per l'aiuto ai fuorisede, che attualmente stanzia i 4 milioni, fino a 50 milioni per poter contribuire alle spese di questi studenti che a volte per scelta o per necessità devono spostarsi dalle proprie città d'origine, e questo incremento del fondo andrebbe ovviamente ad alleggerire il caro affitto e il caro bollette, che è un argomento ovviamente che due o tre anni fa non saremmo mai andati a considerare e adesso invece è come dire abbastanza tangibile. Inoltre si va tanto a si considera di bloccare i rincari degli affitti mettendo un tetto all'aumento dei canoni. Altro argomento che sulla città di Firenze insomma non riguarda ovviamente soltanto noi studenti, non ho ascoltato prima per i problemi tecnici l'intervento di Laura, però immagino che uno degli argomenti che trattano anche loro sia quello comunque delle famiglie, dei lavoratori che a causa di questo problema si ritrovano a doversi allontanare sempre di più da quelle che sono anche i centri più importanti della città, i centri di lavoro, e a ritrovarsi sempre più espulsi dal centro cittadino a favore di un altro tipo di economia che alimenta la nostra città, e non lo sto a spiegare io, ecco, ovviamente. E un'altra problematica che spesso riscontrano gli studenti e che sta nei 10 punti di richiesta al governo è il contrasto alle locazioni in nero. Noi ci siamo ritrovati a parlare con tantissime studenti e studentesse che potevano beneficiare per graduatoria del contributo affitto, che è un contributo che l'azienda, il diritto allo studio, consegna agli studenti, ma per poter beneficiare di questo contributo ovviamente bisogna avere in mano un contratto. Contratto che spesso e volentieri i proprietari di case per studenti non offrono.
Sono disposti a fare.
Esattamente. E l'altro punto è quello di togliere le agevolazioni fiscali alle locazioni, alla locazione libera, quindi a tutte quelle piattaforme del turismo che a discapito poi delle residenze per appunto lavoratori e studenti accrescono sempre di più il loro profitto, e invece di rendere accessibili le locazioni concordate, quindi dei canoni più regolamentati, ecco. E poi l'ultimo punto è quello che già anticipavo prima, cioè la richiesta di del tavolo permanente sulla crisi abitativa, nonché quello di rivedere in modo concreto i bandi per il diritto allo studio, perché anche su quello c'è ancora tanto lavoro da fare.
Laura, riguardo a ciò, voi avete supportato da subito, insomma, i ragazzi, gli studenti in questa protesta. Vuoi integrare qualcosa?
No, l'abbiamo supportati da subito, perché noi seguiamo da tempo le vicissitudini degli studenti fuori sede che devono confrontarsi da illo tempore con un mercato delle locazioni che è molto simile a Far West, ma che soprattutto dopo la fine del Covid, quindi alla riapertura, al rientro alla normalità, è diventato una situazione incomprensibile, come appunto i ragazzi che scelgono la nostra città, ma non è un problema solo di Firenze, come diceva Dora, che saluto, Milano, Roma, insomma tutte le aree metropolitane, i ragazzi si devono confrontare con questa assurdità, intanto di non trovare casa. Di non trovare casa è poi un parolone, di non trovare una stanza, perché al massimo quello che puoi aspirare è trovare una stanza, un posto letto, e quando la trovi a dei prezzi altissimi. Quindi quella piattaforma di richieste che diceva Dora prima e che appunto dettagliatamente ha elencato, sono anche le nostre da tempo richieste, perché si vada verso un mercato delle locazioni che sia più diciamo così, accessibile a tutti, quindi come dicevo prima, studenti, lavoratori, tutte le persone che non hanno la possibilità di fare altrimenti. Ci vuole la politica però che ci metta la testa per fare questa cosa, perché è un combinato disposto di interventi che partirebbero dal livello nazionale, quindi quando si parla di intervenire sul prezzo degli affitti per Calme d'Arno, bisogna che una legge nazionale intervenga, per eliminare la cedolare secca, cioè quel pagamento del 21% per chi affitta ai turisti, che è una follia. Per noi è una follia da eliminare. Ci vogliono degli interventi a livello regionale per limitare in parte anche l'aumento delle attività extra alberghiere nelle abitazioni. La nostra legge regionale sull'urbanistica dà la possibilità di aprire in appartamenti attività ricettive, e bisognerebbe anche a livello locale ci fosse, diciamo, un modo di agire verso appunto più alloggi di case popolari che ritornano nel tuo alloggio di risulta, cioè case popolari sfitte ma ristrutturate e che vengano riassegnate alle persone, più alloggi anche in social housing, ma quello vero, e una urbanistica che abbia un occhio di riguardo verso la residenza.
Francesca, leggevo dati Istat, gli italiani spendono il 40% del reddito per la casa, l'emergenza casa diventa strumento di disuguaglianza. Citando sempre l'Istat, 18,2 milioni di famiglie italiane, il 70,8% del totale, sono proprietarie della casa in cui vivono, 5,2 milioni, il 20,5%, sono in affitto e 2,2 milioni, l'8,7%, hanno un'abitazione in usufrutto a titolo gratuito. Chi paga un mutuo rappresenta il 12,8%, circa 3,3 milioni di famiglie. Una percentuale che è decisamente diversa dalla media dei paesi europei, che si attesta invece al 30%. Anche trovare un'abitazione diventa un problema e quando la si trova è difficile, ecco, quasi la metà del proprio reddito va in quella spesa fissa mensile. È un problema politico.
Beh, senza dubbio, come diceva Laura prima, cioè di tutto questo si deve far carico la politica. Io però, che dire, noi vediamo e sappiamo bene che, e dobbiamo essere consapevoli che siamo arrivati a questo punto non casualmente, siamo arrivati a questo punto perché la politica nazionale e locale ha spinto in questa direzione, insomma, e questo ben lo sappiamo. Questo non vuol dire che gli studenti o i sindacati non si debbano rapportare con chi nelle istituzioni ci sta in questo momento, perché voglio dire, è evidente che quelli sono i riferimenti in questo momento. Però dobbiamo anche sapere che è molto, cioè quelle idee e quindi i vostri punti, che i vostri 10 punti, ma anche l'idea del Sunia, cioè voglio dire, ci sono già, io direi, dei programmi, ci sono già delle alternative. Il guaio è che non vengono messe in atto. Mentre tu parlavi, e poi appunto parlava anche Laura, pensavo alla Spagna, per esempio, dove appunto è stata approvata la ley de vivienda, dove c'è proprio questo, il blocco del la limitazione degli aumenti degli affitti, ed è una situazione molto vicina alla nostra, alla loro, in varie città turistiche, pensiamo a Barcellona, ma pensiamo anche a Madrid, pensiamo anche a una città come Valencia. Quindi qualcosa si può fare, cioè addirittura loro stanno lavorando per destinare il 20% dell'edilizia a edilizia popolare. Ecco, quindi la politica, se vuole, può fare. Io penso anche però che hanno smosso quelle tende di fronte all'università, tutte le nostre riflessioni,
possiamo riconoscere, e questo volevo sottolinearlo, possiamo riconoscere agli studenti il merito di aver rimesso al centro del dibattito pubblico di questo paese l'emergenza abitativa, che poi si è sposata evidentemente anche con l'emergenza demografica del paese, e in qualche modo ci si è svegliati e si è detto forse le due cose vanno insieme e sono tutte, sì, legate al futuro delle nuove generazioni.
Posso dire una cosa?
Assolutamente.
Sì, il problema è che c'è stata prima una tenda a Milano e poi giustamente si sono uniti tutti i ragazzi di tutta Italia. Credo e temo che tutto sia, questa attenzione sia scaturita dall'attenzione partita dai media e quindi telegiornali, carta stampata, e a volte abbiamo assistito a delle passerelle, a delle vetrine che i politici facevano, che andavano a trovare i ragazzi dentro le tende. Insomma, l'impressione è che sia stata una grande attenzione, ma che non è partita dalla volontà della politica di risolvere un problema. La politica lo sa benissimo che questi ragazzi hanno un problema, perché lo sanno, gli è stato detto a Firenze, ma gli è stato detto in tutte le città dove ci sono gli studenti universitari in queste situazioni. È un problema conosciuto, non è stato un problema sconosciuto e di colpo abbiamo visto le tende. Oh, ci sono gli studenti fuori sede che non trovano la casa a Firenze, non trovano la casa a Roma, oppure trovano un posto letto a 600 euro. Ma che brutto questo mercato, che cattivo, no, bisogna intervenire. No, lo sanno benissimo qual è la situazione, perché al limite noi agiamo nell'ombra anche come sindacati, ma ci facciamo sentire, lo facciamo vedere, lo scriviamo. È che mediaticamente ha colpito nel momento giusto. Il problema è che adesso non debba cada l'oblio sulle tende. Faccio per dire che passato il momento di attenzione mediatica ci si dimentichi di questa protesta, comunque si lasci tutto al potere salvifico del PNRR. Secondo me non risolverà quantomeno nell'immediato un bel niente. Quindi è vero che è come dare la colpa, insomma, a un'entità astratta, no? Dice, è la politica, la colpa è della politica. Purtroppo a volte suona così, però la realtà è che si tratta di un problema ben noto e ben conosciuto dalla politica. Tutta questa meraviglia che è stata manifestata in queste questa settimana, in questi giorni, a me, devo dire la verità, ha dato anche un po' noia, sinceramente, mi ha un po' infastidito. Scusate.
Sì, no, sono d'accordo, Laura. Era a questo che provavo ad arrivare, anche rispetto alla specificità del laboratorio fiorentino. Lo diceva prima d'ora, era un problema che già gli studenti fiorentini avevano sollevato. È un problema che già che attraverso il referendum, attraverso i due quesiti referendari con i quali abbiamo parlato, dei quali abbiamo parlato da questi microfoni qualche settimana fa. Insomma, poi faremo il punto su lo stato dell'arte di quei due quesiti referendari. Avevamo già affrontato la questione della gentrificazione di questa città, che evidentemente viene da lontano. E quindi ad avvalorare quello che diceva Laura, scusami Francesca.
Sì, assolutamente, è chiaro, ma Laura ha perfettamente ragione. È vero che l'attenzione mediatica a volte ci vuole, perché purtroppo siamo in una politica in cui se finalmente un qualcosa si vede e ci viene sbattuto in faccia, loro sono costretti a dare delle risposte. Sappiamo bene, delle risposte che non sono risolutive, perché voglio dire, ma io faccio sempre i soliti esempi, no? Però io penso, lockdown, Firenze, Vuosco, ci accorgiamo improvvisamente, oh, che sorpresa, il centro storico della città è disabitato. Oh, guarda là, chi l'avrebbe mai detto? Allora, in quel momento, promesse su promesse, in questo caso ovviamente da parte della giunta e del sindaco, non daremo più la possibilità di trasformazione d'uso da destinazione turistico-ricettiva, non si potranno più trasformare. Così nascono gli studentati, perché che cosa fa la nostra giunta? Ci racconta questa cosa, che loro non daranno più la possibilità di trasformare edifici, ok, in turistico-ricettivo. Allora che cosa si inventano? Si inventano che però si può dare la destinazione, si può cambiare la destinazione d'uso in uffici direttivo. O guarda caso, gli studentati cadono sotto il direttivo uffici. Ecco che oggi ci troviamo tutti questi studentati, che io, devo dire la verità, non chiamerei più nemmeno studentati di lusso in alcuni casi, perché nel caso di Student Hotel non sono più nemmeno studentati, sono sfacciatamente hotel, hanno anche cambiato nome, ora si chiamano Social Hub. Per cui, è infatti, quando si legge, dice per studenti ma anche per giovani professionisti. Poi, se te vai a prenotare, nessuno ti chiede se studi, che lavoro fai, se hai 80 anni, 90, 150, puoi tranquillamente prenotare, perché di fatto è un albergo. E, per cui, ecco, questo è chiaro che le soluzioni ci sarebbero, ma appunto si fanno promesse, così si tengono buoni questi qui nella tenda, gli facciamo credere che ora cercheremo una soluzione per loro. Però ecco, ripeto, secondo me l'impatto comunicativo è importante. Poi purtroppo appunto tutte queste cose già si sapevano. E altro esempio molto recente, la famosa battaglia di un inquilino delle case popolari di Via dei Pepi, case popolari che dovevano essere vendute. Un solo inquilino, uno dei pochi rimasti in quella palazzina, forse è rimasto solo lui, fa ricorso al TAR, lo vince. Allora, se il comune a quel punto davvero avesse cambiato idea e avesse detto no, davvero abbiamo bisogno di case popolari, forse avrebbe accettato questa sentenza. Invece, che ha fatto il comune non molto tempo fa? Ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e un paio di settimane fa ha perso anche il ricorso al Consiglio di Stato, e quindi quelle case rimangono popolari. Però se l'intenzione fosse stata quella, si va in una direzione di non favorire il turismo, per non parlare di tutta la questione Airbnb, ecco, che sicuramente va limitata. Non solo, io sono molto d'accordo appunto anche con la Laura, io penso che la chiave sia proprio l'edilizia popolare e anche nel centro storico. Firenze è una città dove sono sempre convissute tante classi sociali, accanto ai palazzi signorini si vedono i palazzi, c'erano i palazzi dei poveri, c'erano le case dei lavoratori. Ecco, forse sarebbe bello che si ricominciasse, che Firenze tornasse qualcosa di questo genere.
E Dora, allora, volevo un'opinione rispetto a quanto detto sinora da te, e in qualche modo anche tu riuscissi a tracciare anche in prospettiva le azioni di lotta che intenderete mettere in campo, e anche che cosa, intorno a cosa dovrebbe costruirsi quel tavolo permanente al Ministero secondo te, e quindi non solo un'emergenza abitativa, anche perché insomma spesso abbiamo parlato da questi microfoni di un'emergenza culturale in questo paese, ed è anche la tipologia di dibattito che c'è in questo paese è viziato da questo, da un elemento di culturale per il quale si riduce sempre ad una sorta di macchietta la discussione, ad una sorta di tifoseria, e non si entra mai nel vivo, nella carne viva dei problemi, e si cerca di risolverli e si cerca di trovare delle soluzioni di buon senso per tutti.
Appunto, mentre parlava Francesca, ripensavo a una delle tematiche che per noi sono da sempre, perché anni, non è dalla nostra conferenza stampa di novembre 2022 che si parla di emergenza abitativa. Probabilmente io ero ancora in fascia e già si parlava di emergenza abitativa, voglio dire, è un problema che Firenze non scopre certo l'anno scorso o quello prima. E noi, no, l'abbiamo sempre declinata su una visione a 360 gradi di quella che è Firenze, di quella che è Firenze per le studentesse e gli studenti, per i lavoratori, le lavoratrici, per tutti i cittadini di questa città, ma i cittadini che scelgono Firenze per la vita, per la propria vita, che magari ci arrivano dopo per questioni di lavoro, ma che poi scelgono di rimanere a Firenze, che quindi possono contribuire in prospettiva alla crescita anche culturale, come dicevamo, di questa città. E quindi per noi questa mobilitazione sul tema degli affitti si collega a che idea abbiamo di Firenze dal punto di vista degli spazi, della socialità. C'è stata tanta mobilitazione intorno alle piazze, no? Come si vivono appunto gli spazi pubblici di questa città, la mobilità, perché possiamo benissimo avere una risposta da parte di assessori con cui ci siamo confrontati che dicono: ah, benissimo, stiamo progettando una residenza a Lupi di Toscana che si trova a Scandicci. Benissimo, Scandicci è collegata con la tranvia, è stata l'argomentazione successiva. Non è questa la risposta che vogliamo, perché poi la notizia ultima è che c'è l'intenzione di aprire un confronto con i comuni limitrofi e la città metropolitana per spostare delle residenze in comuni limitrofi, che vuol dire anche Montevarchi, che sta nel Val d'Arno, cioè c'è stato messa come possibilità, no? Quindi è proprio anche lì che sta il dialogo con i sindacati dei lavoratori, degli inquilini, con tutte le parti politiche e sociali che in questa città si occupano del tema. No, ci siamo ritrovati a parlarne anche con i pensionati addirittura, perché è tutto intrecciato. E per quanto riguarda il lato mobilitativo, noi abbiamo chiuso le tende, non, da una settimana ormai non stiamo più andando nelle tende, perché appunto abbiamo anche compreso quanto la strumentalizzazione della nostra azione sia stata importante. Lo è stata anche per noi sicuramente, perché ora siamo su tutti i giornali, siamo su tutte le bocche, e politici, personaggi pubblici di questa città sono venuti a trovarci, anche professori, esponenti dell'Università di Firenze. Adesso non mi serve più che il professore mi porti il caffè, ma che ci sia uno schieramento da parte di, ben venga, anche il corpo docenti dell'Università di Firenze, rispetto a quello che noi portiamo. Quindi siamo usciti dalle tende, adesso porteremo ancora più in alto il livello di questo tavolo di confronto, no? E stavo pensando anche una cosa, cioè viene detto, no, che l'istruzione è pubblica, laica e tutto il resto, ma se poi pensiamo che il diritto all'alloggio è diritto allo studio a pieno titolo, allora questa istruzione non è più pubblica e non è più per tutti, perché questo è di fatto. La nostra mobilitazione andrà avanti su un piano anche più diciamo di contrattazione, cioè cercheremo di declinare quello che è il manifesto nazionale sulla nostra città, perché crediamo che si differenzi tanto dalle altre, e di cercare di riconvocare questo tavolo che c'era stato promesso, e facendo appunto quello che accennavo prima, proprio un ripensamento della città di Firenze. E leggevo stamattina anche del piano operativo, che ovviamente ancora una volta riconferma la direzione di cui parlavamo, ovvero investire nella turistificazione di questa città sempre di più e in modo sempre più evidente. E io credo che questo sia la direzione, ecco.
Questa è terra.
Che cosa è successo tra noi? L'aria irrespirabile ormai. Piangi tanto, dicono è colpa mia. Stiamo bruciando e non è gelosia. Mi manca il tuo respiro, lo sai. Il caldo che divampa qua giù. Ti ho data per scontata, però sono un povero stupido. Non lo so come si fa a far tornare un fiore. Adesso come si fa a placare il mare? Come si fa? Vorrei implorare il cielo, urlare scusa. Sono pronto a cambiare per terra, perché un posto più bello non c'era. Pronto a tutto per riaderti anche a fare la guerra. Ma che dico, non sono il tipo, tu così naturale, perfetto, essenziale, non cerchi clamore, sei musica senza parole. Niente più rifiuti tra noi, amore. Vorrei tornare indietro, lo sai. Cambiare. E ascoltare chi diceva: se la stressi, le stai addosso e non la pianti, guarda che non durerà. Come si fa? Bastasse un solo gesto. Come si fa? Un pensiero, un testo, un verso per dirti: mi sono perso, ma resti l'unico orizzonte per un naufrago nel mare. Terra, perché un posto più bello non c'era. Pronto a tutto per riaverti anche a fare la guerra. Ma che dico, non sono il tipo, se mi resti vicino dentro il tuo profumo ritorno bambino. E sai di buono, mi ricordi mia mamma. Se chiudo gli occhi già sento la banda che suona, musica senza parole. Sarà come un canto che rimbomba. Sarà, sarà, sarà primavera che ritorna. Terra, perché un posto più bello non c'è.
perfetta, essenziale, non cerchi clamore, sei musica senza parole. Musica senza parole.
E ritorniamo in diretta. Chi ha scelto questo pezzo?
Questo l'abbiamo scelto sempre insieme, eravamo indecisi, però volevamo essere un pochino più romantici, diciamo, okay. Rivoluzionari ma romantici.
Allora Francesca, stavamo prima commentando fuori onda le parole di Dora, mi dicevi?
Sì, appunto, Dora ha citato anche il POC, no? Cioè ennesima occasione, possiamo dire, perduta. Io voglio citare solo una delle operazioni che ci sono, che andranno dei grandi, diciamo, delle grandi operazioni che andranno a impattare sulla città, e che sono le officine grandi riparazioni. Quindi ci troviamo alle spalle della Leopolda, al confine con il Parco delle Cascine. Ecco, lì verranno fatti appartamenti di extra lusso, il famoso Upper West Side di Firenze, attenzione, perché e si scherza, ma è una roba veramente, a parte che questa è un'operazione di pura gentrificazione, perché a Firenze finora possiamo dire che stiamo più nella turistificazione e nella gentrificazione, invece operazioni come quella e come quella della manifattura tabacchi sono operazioni di gentrificazione, quindi la sostituzione della popolazione con un certo tipo di popolazione che è, come dire, i famosi nomadi digitali, no? Che come loro vorrebbero, in realtà persone con i soldi, che quindi non sono realmente, cioè magari non ci stanno per tutto l'anno a Firenze. Quindi diciamo che operazione di pura gentrificazione, appartamenti di super lusso, ma che vanno a impattare su una zona importantissima. Cioè, quindi c'è il tema della gentrificazione, e che quindi si vanno a far salire i prezzi, ovviamente, che con questa operazione si fa altro che far salire ulteriormente i prezzi in tutte le zone di Firenze. E non solo, si va a impattare anche sull'ambiente, perché sappiamo bene che lì verrà, cioè quell'area verrà tutta cementificata, il che vorrà dire che tutta l'area di San Jacopino, qui ci hanno fatto degli studi, ci sono comitati con persone molto esperti che hanno studiato su questo, tutta l'area di San Jacopino sarà, non, che invece prendeva durante l'estate, le arrivava appunto, come dire, fresco dall'area delle Cascine, si troverà anche lì con le isole di calore. Non solo, quell'operazione porterà anche una strada e porterà a tombare una parte del fosso macinante. Tutte operazioni che, se pensiamo a quello che è successo in Emilia Romagna, vanno completamente contro il buon senso, contro tutto quello che dovremmo fare per quanto riguarda per contrastare il cambiamento climatico, ma sta tutto in un'idea di città neoliberista. Usiamo questa parola, un'idea di città neoliberista, che quindi è una città dove domina il mercato, per cui le case degli studenti si possono anche fare a Montevarchi, poi se i treni non ci sono, boh, vabbè, vi arrangerete in qualche maniera. E perché lì bisogna lasciare spazio a chi ha i soldi, bisogna lasciare spazio a chi ha i soldi, e questo è un altro dei grandi problemi. Mentre invece la città va regolata, e l'urbanistica deve tornare uno strumento politico, ma politico per chi immagina un tipo diverso di città, perché per ora è uno strumento politico in mano a chi invece la sta trasformando, come vediamo. E a questo non so se appunto vogliamo accennare anche alla questione.
Sì, volevo prima chiedere a Laura, come dire, Francesca parlava di un'altra città possibile. È possibile un'altra città? Tutti gli indicatori in questa città parlano di altro. È possibile una città dove convivano strati sociali diversi? Laura, non ti sento. Oggi non è...
Scusami, mi senti? Okay. No, colpa mia, avevo silenziato.
Ok.
No, noi come sindacato abbiamo, cioè rappresentiamo soprattutto, ripeto, come ho detto all'inizio, quelle fasce di persone a medio e basso reddito, lavoratori, pensionati, cioè tutti quelli che avrebbero bisogno di una mano e avrebbero bisogno di una città diversa. Cioè Firenze non è una città, Firenze è una città per ricchi, quindi non è una città per loro. Però come dicevo prima, no, sugli studenti, cioè la politica, questo è un tema che conosceva, ma c'è un'altra questione che secondo me io la vado dicendo da tanto tempo, però non so se ci se ne è resi conto o si faccia finta di niente, ma il problema non è ormai solo di Firenze, cioè si parla di Firenze e del centro storico quando in realtà ormai tutto il comune di Firenze si trova in questa difficoltà, ma la difficoltà ormai si è ampliata a tutta l'area metropolitana. Quindi quando si pensa ad una situazione abitativa diversa e si può pensare alla Firenze come area metropolitana e agire su un comparto più grande, ma ormai siamo andati a inquinare le acque anche di tutta l'area metropolitana, perché i fiorentini che se ne sono andati da Firenze e non è che sono scomparsi con la bacchetta magica, no, si sono spostati nelle aree circostanti, nei comuni limitrofi, e tutto questo spostamento e tutto questo innalzamento dei prezzi è andato a creare anche in zone dove non sarà mai conosciuto l'emergenza abitativa, si è andato a creare precarietà, sfratti. Se penso a zone come Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, dove un tempo noi si diceva vabbè, non trovi casa a Firenze, non trovi soluzione, spostati, vai verso l'Empolese Valdezza. No, adesso se tu vuoi andare verso l'Empolese Valdezza, con tutti i problemi poi c'è di mobilità per ritornare, casomai se lavori a Firenze, tu non trovi più un alloggio a un prezzo sostenibile nemmeno lì. Cioè si è incancrenita, allargandosi il disagio abitativo, l'abbiamo fatto crescere a dismisura. Circondato Firenze ha 800 alloggi di edilizia pubblica sfitti, vi risulta l'area metropolitana ne ha 1400. Firenze ormai tu trovi non trovi casa, ma se la trovi non la trovi a meno di 1000 euro al mese, ma se vai nell'area metropolitana la trovi a 800 euro. Stamattina era a Campi Bisenzio per risolvere alcune questioni in comune, e parlando con i servizi sociali mi dicevano che hanno grossi problemi a gestire l'autonomia delle persone che loro seguono, autonomia abitativa, perché anche a Campi Bisenzio ormai non trovi una casa a meno di 800 euro al mese. Quindi la questione è che si è avvelenata la situazione di tutta l'area metropolitana, e non è che non lo sapevamo e non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, lo sanno tutti, lo sanno gli amministratori dei comuni limitrofi, e quindi adesso ci troviamo in una situazione estremamente complicata. Quindi un'altra città è possibile? Sì, lo spero che sia possibile, ma ormai dobbiamo ragionare in un'altra area metropolitana, perché si è veramente allargato il disagio delle persone.
E in questo direi che non può essere valutato come secondario il grande tema del lavoro. Noi come delegati del mondo del commercio, quindi della FILCAM, CGL, insomma, della categoria del commercio, abbiamo assistito con curiosità e anche con un certo stupore, quindi ritorno all'elemento culturale del dibattito, al livello del dibattito culturale del paese, ai dati forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ci parlano anche e soprattutto in questa città dell'irregolarità sui temi del lavoro e della sicurezza nel turismo e nei pubblici esercizi, dati che parlano di 3 aziende su 4 a fronte di una controparte datoriale che ci racconta una narrazione per la quale il personale non si trova perché i giovani, oggi ben rappresentati in radio, non hanno voglia di impegnarsi il fine settimana, mi verrebbe da dire forse perché dormono in tenda e quindi sono, insomma, non hanno proprio una vita confortevole, mi verrebbe da dire, perché insomma io sono uno dei tanti che durante l'università ha lavorato, e ha lavorato come invisibile, quindi come dire, si continua una realtà che era quella pre-Covid e che dopo il Covid, ne parlava Francesca prima, sembra, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro a dirlo, sembra peggiorata, con buona pace del vice segretario del FIPE, vicepresidente del FIPE, e che quindi non si ragiona su una buona occupazione che in qualche modo possa anche contribuire ad invertire questa tendenza. È chiaro, è evidente che laddove non c'è una buona occupazione ci sono delle difficoltà enormi. Quel 40% di reddito che viene, che finisce con l'andare nell'affitto e nella casa in generale, assume delle proporzioni drammatiche. E quindi, lo diceva prima d'ora, tutto sta insieme. E quindi il tema della condizione, del diritto all'istruzione, del futuro lavorativo delle nuove generazioni, di un tessuto sociale che evidentemente solo se è in equilibrio tiene. E questa è una domanda che faccio a tutte e tre. Laura.
Allora, al tavolo che c'è stato a Palazzo Vecchio una ventina di giorni fa sull'emergenza abitativa, occupato dal sindaco Nardella, proprio sulla pressione ormai che questo tema ha in questa città, a parte l'invito inteso a tutti i sindacati, i lavoratori, i sindacati inquilini, i proprietari, Federalberghi, i studenti, ma c'eravamo tutti, c'era anche il presidente della Corte d'Appello Mancini. E quando è intervenuto lui ha detto: ma io non so che titolo dovevo intervenire. Molto probabilmente il sindaco aveva chiesto il suo intervento per gli sfratti, per parlare degli sfratti, perché secondo lui i dati che riportavamo noi erano eccessivi. In realtà non era così, tant'è che il presidente del tribunale ha detto: io però voglio dire che il nostro comparto è sotto organico, è stato fatto un concorso e il 50% delle persone che hanno vinto ha rifiutato Firenze, con la motivazione che questa è una città troppo cara, e si parla di persone che quando vengono assunte prendono 1.800 euro al mese. Questa è la situazione, cioè i lavoratori in questa città non rifiutano di venire a lavorare, dove possono scegliere, comunque rifiutano di venire a lavorare in questa città, e lo fanno chi comunque prende uno stipendio interessante, ma a fronte appunto di chi prende uno stipendio interessante ci sono lavoratori che uno stipendio interessante non lo prendano e che sono veramente costretti a legarsi, a soffocare per i costi dell'abitare. E tra l'altro nel nostro territorio il dato non è il 40% di incidenza tra i costi dell'abitare e il reddito, è il 50%, è il 50%. Quindi questo secondo me è un tema che a me mi fa impazzire, perché non capisco come, se io fossi un politico, cioè, cercherei di affrontarlo, cercherei di di aiutare i cittadini, quelle persone appunto che sono in questa condizione, perché poi è quello che i lavoratori sono costretti appunto a vivere in queste condizioni, perché te vivi per pagare l'affitto alla fine e costi dell'abitare. Quello che genera, e lo vedo dalle tante persone che passano dai nostri uffici, una grandissima rabbia. Cioè te crei un esercito di gente che è arrabbiatissima, a ragione veduta tra l'altro. E quindi
sì, scusami.
No, è questo. E effettivamente vediamo sempre meno lavoratori che alla fine decidono di venire a lavorare nella nostra città, laddove possono scegliere, oppure dove sei costretto, sei impiccato con i costi dell'abitare.
Sì, era quello che provavo a dire prima, no? È necessario riequilibrare il tutto. Se immaginiamo i lavoratori che lavorano, che vivono il centro per lavorare, e quindi camerieri, baristi, appalti delle pulizie, quelle, mettiamola così, perché lo declino al femminile, perché è così a livello numerico, quelle donne straniere delle imprese di pulizia che si occupano di pulire le camere degli alberghi del centro non abitano all'interno della cerchia muraria della città, e neanche nell'immediata periferia, oppure vivono in condizioni da dormitorio. Insomma, Francesca, direi che è indegno. Come la possiamo definire? Utilizzate il sinonimo più adatto.
Non lo so, io sì, il tema qua è quando Laura dice: se io fossi un politico, una politica, se fossi al posto loro, io farei qualcosa. Non capiscono come possano non fare niente. Io qui la mia risposta è che forse non siamo più noi quelli a cui questa politica si rivolge, ok? Questa politica si rivolge a qualcuno che deve rispondere a chi sta sopra di lei addirittura. E allora forse bisogna alzare il livello del conflitto in maniera assolutamente alzare il livello del conflitto, nel senso che dobbiamo, perché non, come dire, non diamo più fastidio a fare nulla, e addirittura le manifestazioni, cioè, insomma, stiamo veramente cadendo in una situazione che è molto grave, che sembra oggettivamente senza soluzioni, e questo non deve essere. E quindi tutto serve, però ecco, io anche un'altra cosa che dico, un po' come nostro difetto, siamo molto frammentati perché appunto, no, ma anche parlando degli studenti, no, dopo è arrivato qualcun altro, ha messo la tenda, allora guarda me che anch'io metto la tenda, guarda. No, cioè, qui la partita è più alta rispetto a noi, alla nostra piccola visibilità. La partita è culturale ed è sociale, cioè noi ci crediamo in una società diversa, è un'utopia, ok, combattiamo pacificamente, però cioè confrontiamoci, e cioè bisogna veramente, voglio dire, siamo in tanti che la si pensa in questo modo. Bisogna comunque veramente, io dico, alzare il livello del conflitto, ma non parlo ovviamente di violenza, alzare il livello del conflitto perché la gente è arrabbiata, ha ragione, siamo, e ci sentiamo impotenti. Ecco, questa impotenza va trasformata in tanti modi, in attivismo, nello stare nelle piazze, nel dar fastidio a chi comanda.
L'utopia dovrebbe servire a generare una narrazione culturale diversa, un'egemonia in futuro culturale diversa, credo.
No, io mi ricollego a quello che diceva Francesca, no? Pensavo a due cose mentre parlavate. La prima è che quando siamo andati a parlare anche con l'Università di Firenze è emerso come, tra virgolette, mi piace questa definizione, il nostro Ateneo sia l'Ateneo dei proletari, perché è stato un Ateneo per cui le tasse sono molto più basse rispetto alla media degli altri Atenei in Italia. Non ci potremo più vantare di questa definizione, perché le tasse possono essere anche basse, ma se poi pago 700, ma anche soltanto 500 euro per una stanza, che ovviamente non vale quei 500 euro, allora si va, come dire, a contraddire questa definizione. E poi sulla frammentazione, quando noi abbiamo messo le tende, sì, le abbiamo messe, noi siamo Udu Firenze, abbiamo messo le tende e ci abbiamo messo anche il nostro nome, ma perché nessun'altra lista in modo così concreto è venuta a mettere la tenda accanto a noi. E ci avrebbe fatto assolutamente piacere che qualsiasi altra associazione, con anche differenze sostanziali dalle nostre, fosse venuta a mettere le tende accanto a noi. Siamo stati un giorno a Novoli, due giorni in Piazza Brunelleschi, e abbiamo visto passare componenti di quelle associazioni studentesche, che non sono nemmeno in alcuni casi venuti a dirci: bravi, lo state facendo non per la vostra associazione, non per la vostra organizzazione, per gli studenti e le studentesse della nostra università. che sono studenti e studentesse, che spesso e magari anche volentieri non la pensano come noi, che siamo UDU Firenze. E questo per me è un dato che fa assolutamente dispiacere, perché ci avrebbe assolutamente fatto piacere se le tende fossero state 8, 9, 10, ci fossero stati probabilmente anche, non dico la lista di destra, ma sarebbe stato assolutamente un successo. La dico così scherzando, però per spiegare quale
abbiamo colto il paradosso, no? È quello che dicevi, Francesca.
Sì, sì, no, io penso appunto che veramente siamo in un momento di emergenza tale, ma su tante tematiche, voglio dire anche sul tema del lavoro, sul precariato, veramente sta succedendo, e quindi dobbiamo veramente essere in grado di superarle queste differenze e lo so che sono cose banali, però ho capito, e di sempre dover mettere, no, il nostro piccolo nome, la nostra piccola cosa, il nostro piccolo spazietto. Questa è una cosa che, se noi vogliamo davvero incidere, bisognerà in qualche modo superarla. Non so come, perché sapete che poi, voglio dire, sappiamo bene tutti che a sinistra ognuno si fa il suo partito da solo. Esatto. Però io penso che su questo ci dobbiamo davvero.
Basterebbe, scusami se sì, ti interrompo, no, forse tanto. Basterebbe riscoprirsi come comunità plurale, il che è uno scatto di maturità collettivo, cioè una comunità diversa, ognuno con la propria sensibilità, ognuno con nel rispetto dell'altro, credo, però insomma 30, 50, 70 anni di divisioni a sinistra, insomma, ci dicono altro. Andiamo con l'ultimo stacco musicale, poi mi dite chi lo ha scelto.
Sunday, bloody Sunday.
siamo in diretta. Chi ha scelto questo brano degli U2?
L'ho scelto io, che lo stavo cantando mentre sentivo appunto i due cantare, cantavo insieme a loro. È una canzone che ha 40 anni, quindi è una canzone datata, ma secondo me attualissima. È la canzone dei miei 17 anni, e non è una canzone appunto che venne scritta per raccontare l'Irlanda devastata dalla guerra degli anni 70, però l'intenzione era dare portare un messaggio di pace, di speranza e non di guerra. Per me è la mia canzone del cuore, insomma.
Senti Laura, non so se vuoi aggiungere qualcosa alla discussione intrattenuta fino ad adesso, altrimenti insomma i tempi radiofonici sono quelli che sono e quindi dovremmo salutarti. Dici tu?
Sì, va bene, ci salutiamo e ci sentiamo un'altra volta.
Con la insomma, promessa, tanto. Ecco, sì, questo brava, con la promessa che faremo altre puntate e sarai di nuovo nostra ospite. Allora un saluto e ti ringraziamo per ora.
Grazie mille Laura, grazie, a presto.
Ciao,
grazie.
Invece l'ultima cosa che volevamo affrontare è quello che abbiamo anticipato prima con Francesca, e quindi la questione del referendum sull'abitazione, sull'emergenza abitativa. Faccio solo un piccolo passaggio. Leggevo ora una notizia ANSA, diceva che i sindacati sono stati convocati dal governo il 30 di maggio. Perché dico questo? Perché oltre ad essere una notizia è anche una riflessione che potremmo fare. Queste tre giornate che hanno visto in piazza dal 6 maggio ad ora manifestazioni a livello nazionale divise appunto fra Milano, Bologna e Napoli, forse servono, e quindi quello che dicevi tu prima Francesca, cioè dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo ritornare su un conflitto, questa può essere una partenza, e quindi non dobbiamo rimanere così addormentati anche nell'idea tanto non cambia niente. Credo che ognuno di noi nel piccolo debba rimettersi in gioco, sentirsi parte, come abbiamo detto tante volte, di una comunità, ognuno fare un passo e manifestare quella che è la propria rabbia, il proprio disagio, il proprio disappunto in una maniera pacifica, ma che faccia rumore. Il referendum è comunque un modo di farsi sentire.
Sì, scusami, appunto, no, aggiungevo, quindi il referendum Salviamo Firenze, volevamo capire, ne abbiamo parlato, lo citavo prima, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, volevamo fare un punto anche insieme a che punto siamo.
Sì, allora, che direi, dopo tutta questa discussione il referendum sembra una cosa davvero piccola, no? Però è un altro modo per portare questo tema in città, per parlarne. E io penso che qualsiasi modo appunto sia importante. E il referendum a questo punto, appunto, insomma, sono due quesiti, principalmente riguardano gli studentati privati. Riguarda uno la cancellazione, la possibilità di trasformare la destinazione urbanistica da direttivo pubblico a direttivo privato, e quindi questo è già per gli immobili diciamo superiori ai 2000 metri quadri, quindi questo è già un elemento. Con una regola del genere lo student hotel, ora social hub di Viale Lavagnini, non si sarebbe potuto fare. E poi l'altro è di limitare l'uso temporaneo a fini ricettivo turistici sempre di questi studentati, perché come vi dicevo di fatto oramai sono alberghi. Ecco, il referendum, dicevo, è una cosa piccola, però è davvero un modo per portare questo tema, per discutere anche di questo, perché comunque c'è stato comunque mobilitazione. Le firme sono state raggiunte praticamente in una mezza giornata per presentare il referendum, e siamo al punto in cui è stato sottoposto a un comitato di esperti che comunque con delle piccole variazioni l'hanno approvato. Quindi diciamo che la partenza c'è, cioè da partire con la raccolta firme, che ahimè si spera non cadrà proprio nei mesi estivi, e quindi diciamo sì, c'è una prima riunione, questo qui utilizzo il fatto di essere alla radio per dirlo, lunedì 29 alle 9 qui alle 21:15 all'SMS di Rifredi, per cominciare a organizzarci, perché ci saranno da fare banchini, e quindi anche questo è un modo per portare in città questa discussione, ogni volta che si esce con questo o con altre cose, sono andata, l'ultima volta che abbiamo fatto un piccolo presidio è uscita una signora, eravamo in Viale Belfiore, è uscita una signora e mi è venuta a dire: fate bene, sono con voi. Io in questo palazzo in Viale Belfiore sono rimasta da sola, cioè lei era da sola nel suo palazzo, il resto sono tutti appartamenti affittati con Airbnb. Anche lì ci si dovrà fare una riflessione, appunto, sul mettere dei limiti, su degli esempi ci sono, lì si misura la volontà di farlo e non farlo. A Barcellona l'hanno fatto, forse lo possiamo fare anche noi, ecco. Quindi comunque il referendum è un tentativo. No, se ci sono gli studenti che ragionano in un modo, i sindacati che ragionano, no, perché poi dopo il fine a cui vogliamo arrivare, insomma, alla fine tutto il solito, i sindacati lavorano in un modo, ecco, anche questo è un modo per discutere, andare nei quartieri, presentare queste tematiche, anche perché saranno da raccogliere 10.000 firme, che non è una sfida da poco se dovessero capitare, no, cadere nei mesi estivi.
Non è semplice, facevo questa riflessione banalissima, però insomma mi ha emozionato. Studenti, lavoratori, attivisti si ritrovano come qualche decina d'anni fa, con modalità assolutamente diverse, tutt'altro che anacronistiche, in cui il centro della discussione è il futuro a 360 gradi, il futuro di questa città, il futuro del pianeta, il futuro della nostra comunità, del nostro stare insieme. Credo che davanti si abbiano delle grandi sfide, ma leggo un entusiasmo concreto. Ho attraversato diversi movimenti nella mia vita, ne ho qualche anno, quindi insomma ne ho attraversati diversi. Mi sembra che le tematiche delle quali abbiamo discusso stasera, ma delle quali evidentemente il dibattito pubblico, nonostante lo si voglia ridurre a macchietta, a fazioni calcistiche, come ci ricorda il ministro Salvini, ecco, nonostante questo il dibattito rimane ancorato su questioni molto concrete e molto vere, nella carne viva delle persone, di chi lavora e di chi ha bisogno di un lavoro per vivere. Dora, non ti ho chiesto che cosa studi.
Io studio sviluppo economico e cooperazione internazionale.
Non lo sapevo, però insomma, ecco, è puntuale, allora. Mi auguro, come dire, che si possa ragionare di un'economia diversa in futuro. Grazie a entrambe, grazie a Laura Grandi che ci ha lasciato, grazie a Francesca Conti, grazie a Dora. A presto, mi auguro, con tutte voi.
Grazie a voi.
Mille.
Grazie a voi.
Vania.
Niente, mettiamola così, speriamo di ripartire da qua per ricostruire una Firenze plurale, una Firenze fatta di diverse sensibilità che hanno però come obiettivo, come dire, un arrivo unico, un'unica idea di equità, di aiuto anche sociale che manca in questa città. E credo che insomma possa convivere tranquillamente il turismo con la realtà della vita qui, fatta anche di povertà, di difficoltà, e che anzi se ne possa solo uscire tutti più ricchi, ma ricchi di sentimenti e di umanità piuttosto che di denari.
Grazie a tutti e fra 15 giorni.
Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.